mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Vasco Felligini questa mattina alla console, Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio in regia, Antonella Palermo al microfono, ben trovati alle 10.30 sulla Radio Vaticana in diretta per una nuova puntata di Mouse to Mouse, la trasmissione che si occupa di nuove tecnologie. Ben è l'articolo di padre Antonio Spadaro sulle pagine dell'ultimo numero della rivista dei Gesuiti, La Civiltà Cattolica, ha già alimentato molte discussioni e molti commenti sui giornali degli ultimi giorni. Second Life, il desiderio di un'altra vita è il titolo della riflessione di Spadaro, in cui il giovane gesuita lancia, tra le altre cose, la proposta di considerare questa realtà virtuale come una sorta di terra di missione, dove cioè portare il messaggio evangelico. Ne parliamo alla fine di questa puntata, rimandando ad una chiacchierata con l'autore alla prossima settimana. E sempre di missione parleremo questa mattina, presentandovi un sito creato nel 2000 da giovani vicini alla spiritualità dei Combognani. Ma prima di partire, per così dire, verso nuove terre, restiamo a casa. Com'è la nostra casa?
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci. E le parole son parole, voglio una casa piena di sole. Capelli sciolti sulle spalle.
La nostra casa è abbastanza intelligente, ovvero quanto le nuove tecnologie si prestano nelle nostre abitazioni per una casa sicura e magari anche a portata dei disabili. Ebbene, oggi parliamo di domotica, la disciplina che si occupa di creare case intelligenti. Abbiamo intervistato a questo proposito Massimo Marchiori, professore all'Università di Padova, che fa ricerca anche in questo campo. Che cos'è la domotica?
Sì, la domotica, diciamo che il termine è sempre un po' strano per chi non lo conosce, ma essenzialmente è un concetto molto semplice. È il concetto della casa intelligente. Per cui diciamo che è tutta quella parte di scienza che si occupa di far sì che la nostra casa sia sempre più attraente e sempre più confortevole usando le nuove tecnologie.
Qualunque tipo di abitazione si presta a diventare una casa intelligente?
Beh, diciamo di sì. Man mano che la tecnologia va avanti, ci sono tecnologie sempre più interessanti per far sì che anche case che non sono strutturate per essere domotiche possono diventare tali. Per esempio l'uso delle tecnologie senza fili ha dato una spinta notevolissima all'installazione di apparecchi domotici anche in case cosiddette vecchie.
Ecco, scendiamo un po' più nel dettaglio di questi esempi di applicazione.
Sì, diciamo che siccome la domotica si occupa di renderci la casa il più confortevole possibile, dobbiamo avere in mente quali sono tutte le cose che attualmente facciamo in casa, ma che magari qualcun altro potrebbe fare per noi, come se avessimo una specie di super domestica sempre attiva e lì presente per noi. Per esempio, quando noi andiamo a fare una doccia, quante volte ci è capitato di, insomma, dover manualmente aggiustare l'acqua calda, l'acqua fredda, oppure magari dover accendere il boiler tempo prima. Quando ci alziamo la mattina, per esempio, dobbiamo prepararci il caffè, beh, ci potrebbe essere lì qualcun altro che accende già la caffettiera per noi appena noi ci alziamo, oppure appena ci suona la sveglia. Altre cose, per esempio, cos'è che dobbiamo fare quotidianamente? Dare da bere alle piante, dare da mangiare al gatto. Tutte queste cose sono cose relativamente meccaniche, che non richiedono una grande intelligenza, ma solo una certa costanza. Anche queste cose possono essere fatte dalla casa domotica. Un altro esempio è l'aria condizionata, per esempio. Adesso dobbiamo accenderla noi, magari dobbiamo stare attenti perché in certi periodi la casa diventa troppo fredda, man mano che non ci spostiamo in certe stanze vorremmo che certe stanze diventassero più o meno condizionate, anche questa cosa potrebbe farla la casa domotica, per cui diciamo che ci sono tantissime applicazioni possibili. Un altro tipo di applicazioni sono cose un po' più intelligenti, che non queste cose semplicemente meccaniche, per esempio la gestione intelligente del frigorifero. Quello che facciamo con il frigorifero ora è, siamo noi che dobbiamo tener conto delle cose che compriamo, di quello che c'è in frigo, di quando le cose scadono. Il frigo intelligente domotico è lui che gestisce la spesa per noi, per cui ci può avvertire in anticipo quando qualche prodotto sta per scadere e ci può suggerire per esempio ricette dicendo guarda, se tu fai questo tipo di ricetta qui questa sera eviti che poi fra due giorni ti scadano determinati prodotti.
Se ho capito bene, scusami se ti interrompo, la domotica interviene favorendo anche dei consumi un po' più consapevoli, insomma.
Sì, sì, certo, per cui diciamo è anche un po', se vogliamo,
ecosostenibile, diciamo.
In un certo senso.
Ecco.
Sì, sì, sì.
E poi forse ci sono anche casi in cui la domotica interviene per limitare eventuali, non so, rischi o insicurezze che la stessa casa può presentare, giusto? Non so, mi vengono in mente i bambini alle prese con cavi elettrici e cose di questo genere.
Sì, da un lato la domotica ci facilita la vita, dall'altro ci può rendere la vita più sicura, per cui sì, un esempio come anche dicevi tu è per esempio un comportamento intelligente di sicurezza, per cui quando entra un bimbo in una stanza, per esempio, se ci sono apparecchi elettrici pericolosi, spegnili. Per esempio se c'è un ferro da stiro acceso e non c'è nessuno che lo sta usando, spegnilo subito. E altre cose di questo tipo, oppure chiudi determinati scomparti della casa e non renderli accessibili se non a bimbi piccoli. È una cosa simile in questo aspetto di sicurezza e di assistenza è anche l'uso della domotica stessa per facilitare la vita per esempio ai disabili, quella che si chiama la domotica assistiva, per cui per esempio il disabile che ha molta più necessità di assistenza, per cui vuole una casa che sia molto più gestibile, più facile da usare, può trovare nelle tecnologie domotiche un assistente molto utile per rendergli la vita molto più semplice.
E questo mi sembra veramente interessante. Anche in strutture diverse da quelle abitative si possono inserire dispositivi del genere?
Sì, perché l'idea della domotica è che l'idea diciamo di base è quella di facilitare la vita all'uomo, per cui è ovvio che il punto più importante della vita di un uomo è la sua casa, per cui è ovvio che la domotica si concentri sulla casa, però ci sono anche altri ambiti esterni dove lo stesso tipo di tecnologie e di idee si può poi riusare. Facciamo un esempio stupido: quante volte ci è capitato di trovarci in coda a semafori mentre sull'altro lato della strada, sull'altra strada, diciamo così, nell'incrocio non c'era nessuna auto e noi lì fermi ad aspettare il rosso mentre dall'altro lato della strada non c'era nessuno o nessun pedone. Con lo stesso tipo di tecnologie domotiche si possono fare semafori un po' più intelligenti, un po' meno stupidi, fra virgolette, per cui se non c'è nessuno dall'altra parte è inutile tenere un rosso su una strada.
E questo mi trova particolarmente d'accordo.
Esatto, questo specie in un posto come Roma, per esempio, dove il traffico è un discreto problema, un semaforo intelligente di questo tipo faciliterebbe di molto, diciamo, lo scorrimento del traffico. Un altro tipo di applicativo è per esempio la spesa intelligente, per cui l'idea della domotica è che per gestire meglio il mondo che ci circonda le macchine devono sapere quali oggetti ci circondano, per cui essenzialmente l'idea è ci sono delle micro etichette elettroniche che hanno un nome strano, RFID, ma sono una specie di mini computerini che costano molto poco, che si attaccano a qualsiasi cosa, per esempio anche alle cose che noi compriamo. Ora le cose che noi compriamo hanno i codici a barre, il latte, i biscotti, qualsiasi cosa. Al posto del codice a barre stampato ci si possono installare questi mini chip che costano molto poco e che hanno l'enorme, diciamo così, vantaggio che la macchina può sapere se c'è una scatola di biscotti in una stanza o meno. Può servire per esempio quando uno va a comprare qualcosa al supermercato, non c'è più coda perché non serve più che ci sia una cassiera che prende tutti i nostri prodotti uno a uno e li passa sul lettore di codice a barre, ma semplicemente la cassa automatica saprà già quali prodotti noi abbiamo nel nostro carrello e dovremo semplicemente pagare. in un futuro, fra virgolette, domotico, non ci saranno più code alle casse, specie nei giorni festivi, insomma.
Ecco, ma non c'è il rischio che la tecnologia diventi un po' troppo pervasiva in un ambiente domestico?
Beh, io non penso. È chiaro che la tecnologia, voglio dire, c'è chi la ama e chi la odia, però il punto importante di tutto questo tipo di tecnologie è che sono facoltative, per così dire. Siccome hanno un certo costo, chi vuole le userà e per cui avrà una vita, si spera, più comoda e più felice, e chi le trova difficili o non vuole utilizzarle potrà continuare ad andare avanti come prima.
Ecco, tra l'altro, a proposito di costo, mi pare che, come spesso succede, quando una tecnologia deve un po' affermarsi, all'inizio i costi sono quasi proibitivi per alcune categorie di persone, poi con il tempo si spera che invece possano diminuire, no? In che epoca siamo da questo punto di vista? Siamo agli inizi, almeno per quanto riguarda l'Italia, e poi in quali paesi la domotica è più all'avanguardia?
Siamo nell'epoca in cui tutte queste tecnologie domotiche sono per ora considerate un lusso, perché appunto costano troppo e anche perché, diciamo, i vantaggi che danno non sono ancora visti come vantaggi essenziali, come possono essere per esempio i vantaggi che dà un televisore o che dà un condizionatore d'aria, per cui noi siamo disposti magari a spendere 500-700 euro, quello che è. Per cui, diciamo, per ora l'uso della domotica è più nell'ambito del lusso, per cui quelli che hanno le case veramente, diciamo, case di lusso e vogliono avere il lusso completo, oppure, diciamo, nell'ambito della ricerca avanzata. Un campo non piccolo è quello di cui abbiamo parlato brevemente prima, anche dell'assistenza ai disabili. Mm-hmm. Lì c'è più sviluppo applicato, nel senso che c'è più mercato.
Certo.
Dal punto di vista di quali sono i paesi più all'avanguardia, c'è da dire che gli Stati Uniti sono abbastanza avanti in questo campo, come era anche ovvio, diciamo, e prevedibile pensare. Anche i paesi nordici, questo si pensa sia anche dovuto al fatto che la casa nel paese nordico, siccome la concentrazione di persone è molto più sparsa, per cui non c'è il concetto di piazza come c'è da noi in Italia, dove, diciamo, la gente è molto più concentrata nelle città, ma quanto più la gente è sparsa e lontana fra loro, tende a crearsi una casa sempre più confortevole, in un certo senso. Per cui nei paesi nordici questo aspetto domotico è molto più importante che nei paesi, fra virgolette, affollati, come possono essere Italia, Spagna e così via.
Sono questi i due limiti, un po' l'affollamento che invece in altre zone del mondo, anche in Europa, esiste, e dall'altra parte il costo elevato. Sono questi i due limiti che impediscono la capillare diffusione, insomma, delle case intelligenti oggi?
Sì, diciamo il limite principale è senz'altro il costo, perché è il costo quello che fa sì che la gente non si sia ancora buttata in tutte queste nuove tecnologie. Un altro grosso limite è che il concetto stesso della domotica implica che gli oggetti si parlino fra loro, per cui implica che ci sia un dialogo. Per far parlare oggetti diversi fra loro, purtroppo nell'ambito domotico, significa che ci devono essere oggetti probabilmente di marche differenti, come può essere il televisore, la caffettiera intelligente, il frigo intelligente e così via, per cui apparecchi di molte marche diverse che si devono parlare fra loro. Allora, per decidere di parlarsi fra loro, tutte queste marche differenti dovrebbero mettersi d'accordo su che linguaggio usare. Grosso problema è anche di mettere d'accordo tutti questi produttori differenti per far sì che tutte le loro macchine usino uno stesso linguaggio.
Tu che scenari prevedi?
Ma io prevedo che, per ora, visto che i costi sono sempre alti, la domotica resterà un prodotto di nicchia, perché sarà molto più conveniente, se vogliamo, il frigo intelligente, comprarci un singolo frigo intelligente e non metterlo in comunicazione con altri apparecchi domotici. Però man mano che la tecnologia va oltre, per cui i costi diminuiscono, come insomma si è visto con molti altri apparecchi che noi usiamo, telefonini e anche altri apparecchi che costavano tantissimo anni fa e che ora sono di uso, diciamo, comune, prevedo che, ora non so esattamente fra quanti anni, ma fra un 20-30 anni, secondo me tutte queste tecnologie saranno molto più pervasive di quello che è ora. per cui per esempio un altro punto critico potrà essere il collegamento alla rete, per cui per esempio se il mio televisore diventa anche connesso alla rete come il mio frigorifero, per cui questo significa che il costo di connessione alla rete è molto basso, il concetto di casa domotica diventa molto più interessante per me, perché ora il mio frigo intelligente connesso alla rete potrà anche avere i suggerimenti di altre persone riguardo alle ricette, come anche i programmi televisivi, come alle regole di gestione della casa, per cui diciamo che anche l'accesso alla rete potrà essere uno stimolo decisivo per avere una casa domotica di seconda generazione.
Cioè io a distanza posso vedere cosa tu hai nel frigorifero.
Certo, e per cui anche suggerire, oppure semplicemente dire io nel mio frigo ho queste regole qui, se tu le vuoi riusare sei benvenuto.
Sì, abbiamo capito un po' di più che cos'è la domotica, ovvero la scienza che studia le case intelligenti, grazie a Massimo Marchiori, professore all'Università di Padova. E adesso cambiamo argomento e parliamo di giovani in missione. Presentiamo il sito dei Combognani, www.giovanimissione.it.
Quest'avventura è partita nel settembre del 2000 in occasione del Giubileo degli Oppressi organizzato dai missionari comboniani. Uno degli impegni presi a fine di questo Giubileo degli Oppressi è stato quello appunto di realizzare questo sito.
Il Giubileo degli Oppressi, ricordiamolo, era una occasione per fare memoria di tutte quelle categorie di persone che sono un po' ai margini della società, giusto?
Esattamente, esattamente. Quindi è nato questo sito a settembre del 2000 ed è stato portato avanti in totale gratuità e anche forse con un po' di follia, nel senso che quando siamo partiti non ci aspettavamo questi risultati, questi successi.
I successi si contano nel numero di quanti contatti più o meno?
Beh, adesso noi abbiamo un 30.000 visitatori al mese.
Però, abbastanza direi.
Sì, noi siamo molto contenti. Anche la nostra mailing list che è nata, all'inizio aveva pochissimi iscritti e poi col tempo questi iscritti sono sempre di più cresciuti. All'inizio ci sembrava incredibile che avessimo 100 iscritti nella mailing list. E invece adesso abbiamo più di 2.500 iscritti.
C'è anche una newsletter che arriva
a ciascuno. Qui noi mandiamo a scadenza mensile, settimanale, dipende dai periodi, gli aggiornamenti del sito e le proposte di attività, di campi, di convegni, di campagne di boicottaggio a tutti i nostri iscritti.
Ecco, entriamo un po' nello specifico di qualcuna di queste iniziative, già che siamo ormai nel periodo estivo e quindi si moltiplicano da più parti le occasioni di campi di lavoro, momenti magari di spiritualità. Che cosa propone?
Allora, il sito ha una sezione dedicata a tutti i campi estivi che i missionari comboniani faranno quest'estate, un po' in tutte le parti d'Italia, nel sud Italia, nel centro e nel nord. Campi appunto di lavoro, di impegno, di scoperta delle povertà all'interno del territorio, sull'immigrazione, sui problemi dell'inquinamento nel sud Italia, di accoglienza per i poveri. Ci sarà anche un campo a Roma, per esempio, nelle mense Caritas.
Quando questo?
Dall'11 al 22 agosto. Ci sarà anche un campo nella Casa di Carità a Milano, nello stesso periodo. E poi ci saranno dei campi nella Locride, a Castel Volturno e a Licata.
Siete sparsi veramente capillarmente un po' in tutto il territorio italiano
sì,
e ovviamente nel mondo.
Grazie ai missionari comboniani.
Certo.
E ovviamente appunto un'altra nostra caratteristica è quella di avere un contatto diretto con i missionari, nel senso che noi abbiamo una sezione del sito dedicata alle lettere dei missionari. Ed una caratteristica sempre più bella è che molti missionari che sono qui in Italia per alcuni anni e hanno dato una mano al sito, ora tornano in missione. Quindi noi abbiamo un contatto diretto, ma veramente diretto, con questi missionari.
Diciamo che siete una fonte di informazione di prima mano da non trascurare, insomma.
Noi cerchiamo appunto sì di fare un'informazione alternativa. È chiaro che ci sono canali di informazione forse più professionali. Noi cerchiamo di fare un'informazione, diciamo, quasi professionale, andando forse a vedere altri aspetti che altri canali di informazione non toccano, perché anche la vita di un missionario in Africa o in America Latina, la sua testimonianza, quello che lui fa ogni giorno, molto spesso non è presente nell'informazione generalistica.
Certo.
E nel nostro sito invece è in primo piano.
Vogliamo così citare qualche caratteristica anche più tecnica di questo sito, che vorrei subito dirlo, tra i siti religiosi è probabilmente uno tra quelli più all'avanguardia anche dal punto di vista grafico. Spesso questo tipo di siti, dobbiamo ahimè dirlo, sono caratterizzati da un eccessivo artigianato che il più delle volte non li rende attraenti, tra virgolette, dal punto di vista poi della cliccabilità, ecco.
Certo.
Invece il vostro, insomma, sì, si presenta bene.
Noi siamo fortunati appunto perché tra i ragazzi che fanno parte dello staff in maniera del tutto gratuita e volontaria abbiamo qualche tecnico veramente bravo, mm-hmm, che ha fatto in modo che questo sito possa essere aggiornato attraverso password da tutti i membri dello staff, che sono sparsi un po' in tutta Italia. E quindi questo lo rende un sito facilmente aggiornabile da tutti e quindi anche in tempo reale.
Questo è importante, è un sito, diciamo, dinamico, aperto.
Esattamente.
Mi parlavi della Carovana della Pace.
Esattamente. Una caratteristica del nostro sito, che è nato appunto col Giubileo degli Oppressi, è stata quella di seguire da vicino tutte le attività che i missionari comboniani proponevano nel corso del tempo, ed in particolare il Giubileo degli Oppressi, che poi è diventato successivamente Carovana della Pace, e sono già state svolte la Carovana della Pace del 2000, c'è stato il Giubileo degli Oppressi del 2000, quello del 2002, poi la Carovana Pace del 2003, del 2004 e ora ci sarà questa del 2007, e noi cercheremo di seguire da vicino. La Carovana della Pace del 2007 si svolgerà a settembre. La data principale sarà quella del 22-23 settembre, qui ci sarà la tappa finale a Cimitile, in Campania.
Ricordiamo, noi di solito seguiamo questo evento che mobilita tantissime persone in cammino per la causa della pace nel mondo. Ecco, veramente le dinamiche, lo spirito con cui questa Carovana della Pace percorre le strade dell'Italia.
L'idea è quella un pochettino di mettersi in cammino incontrando le persone e mettersi in dialogo con le varie realtà di povertà presenti in Italia, ma anche in tutto il mondo, attraverso i vari testimoni che hanno partecipato ai Giubilei degli Oppressi e alle Carovane, per fare appunto un cammino di liberazione per la Chiesa e la società civile.
Quanti sono più o meno, se si possono contare in Italia, i giovani vicini alla spiritualità comboniana?
Fare un calcolo è difficile, diciamo sono migliaia, è ovvio che i comboniani non sono in tutto il territorio italiano, mm-hmm, però ci sono molti simpatizzanti e la Carovana della Pace ha anche fatto in modo che persone che non avevano mai conosciuto certe realtà sono entrate in contatto con queste realtà.
E secondo te cosa attrae maggiormente un giovane?
Ma penso quello che attrae maggiormente è il desiderio di coniugare la propria spiritualità, il Vangelo, con un impegno per gli altri, con la missione, con la vicinanza verso i più poveri, in particolare nei diversi sud del mondo, di tutta la terra.
Se hai conoscenza di qualche storia particolare di un comboniano che magari voi riportate anche sul vostro sito e che può essere emblematica per conoscervi meglio.
Una storia molto particolare è stata quella che noi da vicino abbiamo seguito il padre Alex Zanotelli, uh-huh, con tutto il suo impegno in Kenya, e cosa molto bella, adesso padre Alex Zanotelli è tornato in Italia ed è stato sostituito da padre Daniele Moschetti, che appunto ci dà una mano nello staff del sito. Ed una cosa molto bella è che quando è stata lanciata la campagna Viva Nairobi Viva, che è una campagna per evitare lo sfratto di alcune persone nelle baraccopoli da parte dello Stato e della città di Nairobi, Giovane Missione ha partecipato a questa campagna, che inviava una mail automaticamente ai rappresentanti della politica keniana, ma anche della società civile europea, per impedire appunto che questa gente fosse sfrattata. E questa campagna adesso sta andando avanti, ha avuto successo. Noi come sito abbiamo dato solamente un aiuto tecnico, ci sono altre persone che la stanno seguendo, e padre Daniele in particolare lì a Nairobi. Però questa è stata una storia particolare, nel senso che un sito internet ha messo in comunicazione l'Italia e l'Africa e ha portato avanti una campagna per evitare che persone che vivevano in condizione disagiata, quantomeno nel senso che stavano in una baraccopoli, potessero continuare a vivere almeno dignitosamente.
Era Davide Passaro, membro dello staff del sito dei Comboniani www.giovaniemissione.it, e continuiamo a parlare di missione sulla base di un articolo che è comparso in questi giorni sull'ultimo numero della rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica. Il titolo è Second Life, il desiderio di un'altra vita. L'articolo è scritto da padre Antonio Spadaro, che in questi giorni si trova negli Stati Uniti, quindi il fuso, devo dire, non ci ha aiutato nell'intervistarlo. E però vediamo se davvero questa realtà virtuale può essere considerata terra di missione. Ci risponde padre Michele Simone al microfono di Roberta Gisotti.
Mouse to mouse.
Padre Simone, davvero la terra digitale può diventare terra di missione?
In prospettiva anche. L'articolo che presenta appunto Second Life si conclude con l'invito ai cattolici a parteciparvi, tenendo conto di aspetti positivi, limiti, pericoli, ma soprattutto essere presenti per far sì che coloro che partecipano a Second Life possano conoscere il cattolicesimo per quello che è, senza eventuali deformazioni.
Ecco padre, ma i rischi di alterità dal proprio io, di fuga dalla realtà, di dipendenza e alienazione che si profilano su Second Life non potrebbero, come dire, contaminare anche quanti si prestassero a svolgere un ruolo missionario?
Dipende appunto dall'atteggiamento col quale ci si mette di fronte e dentro un fenomeno di questo genere. Di certo il fatto che la rete di questo genere si espanda può costituire un fattore positivo affinché chi con la necessaria preparazione vi partecipi.
C'è anche un invito a quanti si occupano di educazione di conoscere comunque questo fenomeno per capirlo, valutarlo e anche contrastarlo nelle ipotesi negative.
Certamente si tratta di far fronte e cercare di mettere da parte tutti i pericoli e le tentazioni presenti in un'organizzazione di questo genere, che è appunto quella della fuga dalla realtà, vivere nel mondo dei sogni, se non addirittura andare in qualcosa di molto più negativo.
Ecco, ci sono dei progetti concreti da parte dei gesuiti di presenza su Second Life?
Per ora direttamente no, ma in prospettiva non si può escludere.
Era padre Michele Simone al microfono di Roberta Gisotti. La prossima settimana avremo nostro ospite padre Antonio Spadaro e magari continueremo a parlare di Second Life. Mi fermo qui, il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Tra un paio di minuti un flash news in lingua inglese. Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.
Avviso ai naviganti!
Mouse to mouse.